Beh, in verità è stato, diciamo, il giorno, l'8 di aprile.
L'8, scusami, l'8, no? Perdonami.
Sì. La cronaca è stata, diciamo, una cronaca un poco annunciata, nel senso che questa giornata era appunto stata preparata da tempo ed annunciata già, sia ne abbiamo già parlato anche, certo, in radio, sia con l'intervista su Le Monde a uno dei protagonisti di questi artigiani della pace, che sono stati, diciamo, coloro che hanno dato un volto poi a questa iniziativa di disarmo da parte di ETA. La cronaca è stata, appunto, dicevo, quella annunciata, vale a dire che nel corso della mattinata ci sono stati, è stato consegnato a due interlocutori di questo gruppo chiamato Artigiani della Pace, tra i quali un esponente della Chiesa Cattolica Italiana, vale a dire un monsignore della Curia di Bologna, già da tempo tra l'altro impegnato in forma, diciamo, discreta sul versante della risoluzione di alcuni conflitti, in particolar modo quello basco. Già anni fa era stato, diciamo, contattato e aveva partecipato ad alcune fasi di interlocuzione. Ecco, a questi nel comune di Baiona, davanti alla presenza dello stesso sindaco di Baiona, sono state consegnate la documentazione riguardante 8 siti, 8 posti dove erano nascoste le armi e le munizioni e gli esplosivi di ETA, con tutte le coordinate di localizzazione e con anche un inventario di tutto quello che sarebbe stato incontrato. Questo è stato poi girato alle forze dell'ordine francesi, che, bisogna ricordare, a differenza dello Stato spagnolo, diciamo, la postura francese è stata quella di mantenere un profilo assolutamente basso e discreto rispetto alle minacce invece che erano state come sempre gridate da parte del governo spagnolo e dei vari esponenti dei partiti appunto della maggioranza di governo. Mentre invece la polizia francese, dicevo, ha avuto un profilo basso di discrezione e garantito dal fatto che, appunto, lo stesso governo francese e il cambio anche di gestione del Ministero degli Interni nelle ultime settimane aveva fatto sì che appunto in qualche misura venisse agevolata questa consegna delle armi, non ci fossero manovre strane, soprattutto non ci fossero manovre di persecuzione o di arresto nei confronti di chi poi stava in qualche modo coordinando da parte della società civile la consegna, appunto, delle armi.
Questo era un po' uno dei punti di cui discutevamo con te anche l'ultima volta, cioè il rischio che in una giornata del genere poi si potesse arrivare, diciamo, io ti sento, aspetta che mi provo a mettere
Marco.
Eccomi, mi puoi ascoltare, Nicola?
Marco, ti sento male,
adesso
c'è come un po' di interferenza.
Ok, adesso mi dovresti sentire meglio invece.
No,
allora provo a richiamarti, un secondo solo. Ti chiamiamo subito.
Non sento nulla.
Ok,
Marco.
Un attimo che ritorniamo in voce.
Marco.
Della linea del frente, che se note, che stai presente. Si escucha al sesto, prepara tu mente. Para encontrarnos en la linea del frente. Salta una valla, dobla una esquina. En cualquier adoquín está la primera línea. Si escucha al sesto, prepara tu mente. Es el rock de la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina. En cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente.
E allora abbiamo dovremmo essere riusciti a ripristinare la linea, no? Ti dicevo, Nicola, a proposito di quello di cui stavi parlando, quando ci eravamo sentiti per raccontare quello che sarebbe stato l'8 aprile, appunto una delle preoccupazioni più forti era che poi le polizie potessero, diciamo, inserirsi in maniera pesante in questa giornata. Questo invece non è avvenuto.
Certo, questo era uno dei timori. E soprattutto era un timore legato al fatto che, poi ne parleremo forse anche meglio, però voglio dire, questo disarmo da parte di ETA era un disarmo che era stato cercato, voluto già da 2 anni a questa parte, però in tutte quante le fasi tentate, diciamo, di smilitarizzazione da parte dell'organizzazione indipendentista erano state bloccate per volontà del governo spagnolo, del governo del Partito Popolare, che aveva utilizzato, come dire, in maniera incredibile, se uno ci pensa, no? Aveva impedito assolutamente in più occasioni, l'ultimissima qualche mese fa, proprio arrestando, diciamo, gli stessi, alcuni dei protagonisti appunto di questo gruppo della società civile chiamati gli artigiani della pace. Li aveva appunto arrestati in collaborazione anche con la polizia francese per evitare appunto che si chiudesse anche questa fase, diciamo, del ciclo della confrontazione armata. Sabato cosa è accaduto? È accaduto che una volta consegnate, diciamo, le coordinate dei luoghi dove erano i depositi appunto di ETA, la polizia si è recata lì e ha trovato già negli 8 siti c'erano più di 130 volontari appunto della pace, così chiamati, che tutti quanti con diciamo un tesserino di riconoscimento, guidati da alcune delle personalità diciamo famose nello Stato francese. Uno dei protagonisti di tutta la giornata, per esempio, rispetto alla coordinazione dei siti è stata Beauvais, appunto un personaggio che anche la sinistra italiana conosce e riconosce molto, proprio per essere, diciamo, testimoni di quello che sarebbe stata la fase poi della apertura, diciamo, dei depositi, che erano tutti quanti depositi interrati in vari luoghi appunto della parte basca francese, o comunque, diciamo, della parte francese però più vicina a appunto ai territori storici baschi, e lì sono state appunto incontrate le più di 150 armi corte e lunghe, appunto mitra e pistole varie, migliaia e migliaia e migliaia di munizioni e poi 3 tonnellate di esplosivi, più, diciamo, varie ammenicoli vari, diciamo.
Sì,
quindi questo, diciamo, è avvenuto nella parte, diciamo, della mattinata, la parte, diciamo, reale del disarmo. Tutto questo accompagnato dal gruppo storico di negoziatori che hanno accompagnato sin dai tempi di Haiti, cioè sin dai tempi della dichiarazione praticamente ufficiale dell'organizzazione ETA che annunciava la fine della lotta armata. Ecco, in questi 5 anni questo gruppo di interlocuzione a livello internazionale di grande prestigio, accompagnato da avvocati internazionali, da gente che ha fatto parte di alcuni dei governi che hanno accompagnato la transizione, per esempio nel ciclo della risoluzione del conflitto in Sudafrica e in quello nordirlandese, sono stati presenti lì e sono stati coloro che poi hanno annunciato in conferenza stampa e hanno diciamo ufficialmente dichiarato chiuso il ciclo della consegna delle armi. Questo è stato, diciamo, l'avvenimento reale, oggettivo, della smilitarizzazione da parte di ETA, del disarmo da parte di ETA. Quello che poi è accaduto è stato che quest'atto è stato accompagnato da una manifestazione dal carattere multitudinario, più di 25.000 persone nella città di Baiona. Baiona è Paillon in francese, è un paesino, no? Alle porte, diciamo, dei Paesi Baschi nel versante spagnolo, e quindi è stato completamente riempito da migliaia e migliaia di persone che hanno accolto l'appello, appunto, che la stessa sinistra indipendentista aveva fatto, a partecipare a questa giornata con un carattere festivo, però con un carattere anche rivendicativo. Non è un caso che comunque la, diciamo, la richiesta che più forte, con più diciamo determinazione, è stata lanciata nel corso di una giornata che è stata comunque, appunto, con un carattere festivo, con musica, con festa, eccetera, però il carattere rivendicativo è stato soprattutto caratterizzato dal punto di vista di quella che è stata la gente che ha partecipato e che vedeva la questione dei prigionieri, in particolar modo il ritorno dei prigionieri politici baschi a casa, come elemento centrale. Questa, diciamo, un po' la cronaca.
Senti, questa è la cronaca. Per quanto riguarda invece poi le ripercussioni politiche, ci è parso di capire di vedere, insomma, una discrasia fra l'atteggiamento francese e quello spagnolo. Poi non so se siamo noi che vediamo poi le cose qui da lontano, però il sindaco di Baiona, che comunque ha partecipato in qualche modo alle operazioni, è un esponente del centrodestra francese. Intanto abbiamo letto le dichiarazioni del ministro degli interni francese, che, insomma, ha parlato della giornata come di una giornata importante, storica, a cui dare seguito. Poi, per carità, una dichiarazione non si nega a nessuno, ma è molto diversa rispetto a quanto avevamo ascoltato in passato. E poi a me personalmente ha molto colpito una dichiarazione del Presidente della Repubblica in pectore, anche se io aspetterei di vederlo votato, però sia Macron, non sul Paese Basco ma sulla Corsica, di discreta apertura, soprattutto per quanto riguarda un punto molto caldo per quanto riguarda lo Stato francese, ovvero sia l'uso della lingua corsa. Dallo versante spagnolo invece, come dicevi tu, zero di zero, anzi dichiarazioni molto acide e incattivite. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare, e insomma, secondo te, che significa questa bipartizione? Un po' un gioco delle parti, oppure stanno cambiando le cose in qualche modo?
La fotografia che tu narravi, diciamo, è assolutamente veritiera, io credo. C'è una differenza significativa, importantissima, io credo, dall'atteggiamento tra l'atteggiamento dello Stato francese e quello dello Stato spagnolo. Questo nonostante, appunto, lo Stato francese abbia collaborato in maniera assolutamente subalterna nel corso degli ultimi anni, cioè in particolar modo da quando la lotta armata è finita, con il governo del Partito Popolare, cioè il governo socialista ha collaborato apertissimamente con il governo spagnolo della destra, con livelli repressivi, voglio dire, assolutamente virulenti. Detto questo, sicuramente c'è un cambio che forse bisognerà anche interpretare dentro quello che è, diciamo, il magma complessivo francese, l'elezione alle porte, o probabilmente anche di una geografia politica che è in movimento dentro appunto alla Repubblica francese. Mentre invece sul versante della monarchia spagnola, come tu dicevi, c'è stata una reazione che è assolutamente incattivita. Come dire, c'è anche un fenomeno, no, che è un poco curioso, perché se tu pensi, tutte quante poi le letture che sono state date in Spagna, sia da parte del governo, sia da parte delle associazioni delle vittime, tra virgolette, di ETA, no? Sia da parte soprattutto dei media, no?
Certo.
Tutti quanti i media hanno intitolato, e la resa oggi viene scenificata, la resa di ETA. Questo è stato, diciamo, il leitmotiv che ha accompagnato anche le stesse dichiarazioni del ministro degli interni e dello stesso Mariano Rajoy. Oggi è la giornata, è una giornata come un'altra, semplicemente è la dimostrazione che lo Stato ha sconfitto ETA, e quindi questa è la resa incondizionale da parte di ETA. Era tutto questo ovviamente detto con una rancorosità, con un come si dice da queste parti, una mala legge, con una postura anche proprio fisica assolutamente rigida e di chi sta incazzato, no? Che invece fa da contraltare in maniera molto evidente con la postura invece assolutamente serena e rilassata da parte dello Stato francese. Tu hai citato la stessa dichiarazione del primo ministro francese, che cioè, questo è un grande passo in avanti, no? Cioè, che tutt'altra cosa dal punto di vista, voglio dire, perlomeno delle dichiarazioni politiche, di quella che è stata invece la chiusura a riccio da parte dello Stato spagnolo. Il problema è che questo, cioè il problema è che lo Stato spagnolo ha cercato in tutti questi anni di mantenere vivo
il conflitto,
diciamo, l'emergenza, la questione emergenziale intorno al problema di ETA, perché storicamente è la questione di ETA ha dato una rendita politica importantissima alla destra e non solo spagnola. Quindi il carattere emergenziale era assolutamente vitale, ed è vitale da questo punto di vista impedire che ci fosse un disarmo, perché il mantenimento ancora di un'idea che esista un'organizzazione armata, anche se non pratica poi azioni armate, però che sia armata, questa organizzazione legittima tutte quante le politiche che si sono andate a verificarsi nel corso appunto di questi ultimi anni, che guarda caso diciamo hanno alzato i livelli di repressione forse anche più di la fase precedente, quando era ancora in attività l'organizzazione ETA. Questo è un po' il paradosso, che certo. Però è un paradosso che si spiega con appunto la quella che è, diciamo, il governo dell'emergenza, che è assolutamente vitale da parte dello Stato spagnolo. Soprattutto è vitale mantenere il nemico interno, agitare questo nemico interno come appunto un elemento centrale della vigilanza nei confronti di qualsiasi forma di insorgenza politica, non soltanto sul piano, diciamo, delle rivendicazioni nazionali, ma anche e soprattutto sul piano poi delle contraddizioni sociali che possono sfociare in conflitti aperti. Quindi quello che si può aspettare, per rispondere, diciamo, alla tua domanda, è che questo è il grande punto interrogativo che io credo che in molti si stanno facendo, anche perché poi le letture, voglio dire, non sono soltanto sul piano, cioè dal parte degli stati, no? Poi c'è tutta quanta la lettura che gran parte della società civile, no? Basca si fa, no? Per cui non è che quest'atto sia stato un atto accolto da tutti con allegria, né diciamo si vede in quest'atto una possibilità da parte di molti che sblocchi la situazione, per esempio immediatamente dei prigionieri politici, no? Quest'atto da parte di ETA è stato, diciamo, accompagna tutta questa fase degli ultimi 5 anni, che è stata una fase completamente unilaterale. Cioè, a differenza di tutte quante le fasi precedenti, ma soprattutto a differenza di tutte le fasi, diciamo, di negoziazioni che hanno accompagnato la fine dei conflitti in altre parti del mondo, no? Qui invece non c'è stata nessun tipo di negoziazione. Qua c'è stato un muro altissimo e molto spesso avanzato da parte dello Stato spagnolo, non solo dal governo del popolo, proprio da parte dello Stato, di tutto quello che rappresenta anche nelle sue stesse viscere franchiste lo Stato spagnolo, e dall'altra parte quindi una scelta da parte non solo di ETA, ma in generale, diciamo, del mondo che storicamente si è chiamato Movimento di Liberazione Nazionale Basco, di praticare appunto un percorso che ha visto in forma conseguenziale la stessa dismissione delle armi l'altro giorno, anche perché poi alla fine della fiera, voglio dire, se tu decidi di chiudere il ciclo della lotta armata, no? E quindi dar per concluso questo percorso e questa pratica, cioè poi le armi, voglio dire, non ti servono a molto da questo punto di vista, se non dentro poi appunto a una fase di negoziazione per chiudere questo ciclo e avviare un percorso appunto cosiddetto di pace. No, però la pace si fa fra, dopo le guerre, e si fa fra due contendenti che si mettono d'accordo su quelli che sono poi i passaggi. Poi invece non c'è stato nessun tipo di accordo, per cui la questione dei prigionieri rimane ancora tutta quanta inconclusa. La stessa dichiarazione del ministro degli interni solo 10 giorni fa, all'interno della richiesta avanzata da, in Parlamento, sul, nel Parlamento spagnolo, da parte di Bildu, che chiedeva appunto la messa in libertà secondo la legge, quelle che sono appunto le leggi spagnole, una decina di malati prigionieri di ETA in stato terminale, di cui la gran parte sono malati di cancro. Ecco, la risposta da parte del ministro degli interni è stata che no, non sono diciamo, delle malattie che possono, non possono essere curate in carcere, in carcere, no? Cioè, quindi anche un carattere impressionante da questo punto di vista di risposta da parte dello Stato. Per cui diciamo che la lettura che molti danno è che poi comunque va bene, cioè, tutto questo percorso è stato un percorso durato 50 anni che però alla fine della fiera si sia concluso, diciamo, in una maniera che non era certo tra quelle più desiderabili. Dentro questo tipo poi anche di dialettica che esiste nella sinistra, nel mondo della sinistra indipendentista, ovviamente poi c'è anche la questione di, come dire, della narrazione, perché qua oggi si gioca una partita molto importante su questo, interviene, cioè, chi narra quello che è accaduto, no? E se quindi la partita si gioca sul piano della narrazione tra vincitori e vinti, no? Questo ha un carattere importante, ha assunto un carattere importante e non è semplicemente, come dire, una questione di lana caprina sulla lettura storica di accadimenti, no, qua è tutto quanto incentrato su quella che è la realtà attuale e quello soprattutto che sarà il processo a venire. Una cosa è, da questo punto di vista, quindi dire che ci sono stati, cioè lo Stato ha vinto a, non a ETA, ha vinto al Movimento Liberazione Vasco, ha vinto quindi sul piano della politica, no? Di quello che ha rappresentato questo movimento e questa lotta cinquantennale. Dall'altra parte invece dire no, noi invece siamo stati coloro che hanno preso anche le armi in nome del popolo basco e che adesso consegnano allo stesso popolo basco le armi a sua volta impugnate, perché si apre un processo di accumulo di forza di altro tipo, di altra natura. Ecco, su questo tipo di, ovviamente, di narrazione si gioca una partita importante sul futuro. Quello che accadrà nell'immediato futuro, io personalmente credo che lo Stato spagnolo si trova oggi in grande difficoltà anche di fronte poi alla postura stessa di cui tu citavi da parte dello Stato francese sul mantenimento della politica penitenziaria così come è stato fino ad oggi. Per esempio, la questione della dispersione, cioè la dispersione in carceri a migliaia di chilometri dal Paese Basco dei prigionieri, io credo che dovrà essere affrontata in qualche maniera già a partire dai prossimi mesi, così come la stessa questione dei prigionieri malati, soprattutto quelli appunto che hanno un carattere di quasi terminale, no? Cioè, io credo che non gli interessi molto che ci siano morti prigionieri di ETA in carcere in questo momento, no? Quindi io credo che ci sarà una fase a venire, diciamo, in cui delle modifiche ci saranno, no? Il problema è che queste modifiche saranno quelle però già di fatto annunciate dalla stessa sinistra indipendentista sul fatto che non sarà una risoluzione generale anche della questione dei prigionieri politici, bensì sarà l'accettazione di un processo individuale di accettazione di alcuni meccanismi e di alcune regole che comporteranno per esempio la dissociazione per iscritto no? Da ogni forma di terrorismo, di attività armata o di violenza o di quant'altro.
Sì, anche se poi diciamo qui entriamo appunto nel, un po' nella lana caprina, perché nel momento in cui una, un'organizzazione armata decide di abbandonare le armi, poi se tutti i suoi militanti diciamo firmano una dichiarazione, insomma rientriamo un po' in quell'ambito narrativo che dicevi tu, che però è certo, molto importante, certo, ma anche molto complesso, certo. No?
Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti il problema è non è quello di, diciamo, della firma in, su una richiesta di scarcerazione, quanto il problema è
di mettere tutti insieme,
di soluzione generale della questione dei prigionieri, che è uno degli aspetti fondamentali, cioè è una delle questioni che ancora oggi la gran parte della società basca vive, perché stiamo parlando di affetti, amicizie, famiglie, quindi attraverso in maniera profonda ancora un corpo sociale. Però il problema di come affrontare la risoluzione di questo problema ovviamente ha una natura totalmente politica. Allora, la questione per esempio dell'avvicinamento, no, ai Paesi Baschi, io credo che sì, che sarebbe un elemento assolutamente importante, però anche là, no, c'è un problema, perché stiamo parlando che oggigiorno ci sono circa 350 prigionieri politici che sono rimasti appunto prigionieri nelle varie carceri spagnole e francesi maggioritariamente. Questo avvicinamento non è un preludio, così come sempre si è pensato, no, storicamente in questo paese, un preludio poi a una fase che liberi tramite poi un processo di amnistia a tutti i prigionieri politici, no? Così come è avvenuto tra l'altro in Irlanda, in Sudafrica, certo, in altri processi, come per esempio sta avvenendo in maniera ovviamente differente nella stessa risoluzione del conflitto in Colombia. Qua invece il preludio, diciamo, non esiste, e la questione è che l'avvicinamento dei prigionieri politici probabilmente però rappresenta la chiusura definitiva del problema dei prigionieri, lasciando poi nelle carceri una parte non piccolissima di prigionieri, soprattutto coloro che sono stati condannati a più ergastoli. E quindi questa forma di differenziazione è un elemento che anche sta producendo una fase di dibattito e qualche tensione nello stesso collettivo dei prigionieri.
Certo, come immaginabile. Senti, in questo contesto, poi ti lasciamo andare al tuo lavoro, il terzo incomodo, che è diciamo il nazionalismo basco moderato, fra virgolette, sì, secondo te ha da guadagnare da questa situazione, cioè da una situazione in cui l'emergenza terrorismo non c'è più e quindi forse può alzare la posta nei confronti dello Stato centrale, oppure in questa fase stanno un po' in attesa?
Il nazionalismo moderato è come sempre, come dire, ha una grande capacità di saper governare in mari tempestosi. Il PNV, il Partito Nazionalistico Basco, è un giocoliere della politica impressionante nel modo di vedere. Quello che è avvenuto a Baiona non è un caso, che è stato, diciamo, accompagnato mano a mano dal governo basco, no? C'è stata una non solo la copertura istituzionale, no? Ma c'è stata anche, come dire, una partecipazione diretta nel disegno della dismissione delle armi, no? Sì. Questo che significa? Significa che il protagonismo da parte del Partito Nazionalista Basco è un protagonismo assolutamente intelligente, per cui ha giocato su, come sempre, gioca su più tavoli. Urcuyo, che è praticamente il presidente della comunità autonoma basca, qui esponente ovviamente del Partito Nazionalista Basco, al governo, si era già recato in forma segreta qualche settimana fa a Madrid a parlare con Rajoy per annunciargli questo e mettersi d'accordo in qualche modo, e quindi in qualche modo essere interlocutore ancora una volta privilegiato e di assoluta fiducia su questa fase, diciamo, di dismissione delle armi. Nello stesso tempo ha permesso al governo basco e in particolar modo appunto al suo governo, al governo basco e in particolar modo diciamo al suo rappresentante massimo appunto Urkullu e al Partito Nazionalista Basco, di ergersi come i veri protagonisti di questo processo, di esserne in qualche modo i tutori e soprattutto, dentro al discorso della narrazione di cui facevamo prima riferimento, di essere quelli che hanno detto, lo stesso giorno in cui venivano appunto consegnate le armi alla polizia francese, in conferenza stampa, dire: guardate, questa è la dimostrazione che 50 anni di attentati, di omicidi, che tutte le vittime prodotte da questo, dal terrorismo di ETA, sono state inutili. Visto popolo basco, quello che abbiamo detto noi da sempre, che questi non sono invece, questi dicendo di ETA, non sono i difensori della libertà e delle aspirazioni del popolo basco. Questa è la lettura, diciamo, che loro fanno, ed è una lettura in cui, come dire, stanno comodi, perché gli permette appunto di accarezzare, diciamo, le forme di gestione del potere a Madrid e nello stesso tempo di gestire in forma assolutamente tranquilla e rilassata la gestione dei processi qua nei Paesi Baschi, di fronte anche a una sinistra indipendentista che più volte ne abbiamo parlato anche in radio. Certo. Come dire, non rappresenta più un livello di incompatibilità, assolutamente. Come dire, la stessa dinamica di questi ultimi anni da parte della sinistra indipendentista ha incontrato in più occasioni una forma, diciamo, di interlocuzione dialettica con il Partito Nazionalista Basco, anche perché l'obiettivo strategico da parte di questa parte, diciamo, ufficiale della sinistra indipendentista è quello di in qualche modo produrre in forma succedanea un processo simile a quello che è avvenuto in Catalogna, no? In cui, diciamo, il fronte unico con la borghesia e gli esponenti appunto del centrodestra regionalista sono quelli che hanno permesso poi quell'accumulo, diciamo, di forza popolare che sta spingendo in avanti il processo. Questo io qua invece non lo vedo in assoluto, e vedo dall'altra parte appunto un Partito Nazionalista Basco assolutamente comodo e con una rendita di tutto questo processo, io credo molto molto importante, molto importante.
Quindi bisognerà aspettare ancora per vedere un Junts pel sì, diciamo, in versione basca, ecco, per capirci. Come? Bisognerà aspettare ancora a lungo, semmai lo si vedrà, per vedere una sorta di coalizione, insomma, però insomma tutte quelle varie forme di collaborazione fra sinistra indipendentista radicale e movimenti autonomisti meno radicali che si verifica in Catalogna adesso.
No, assolutamente. Per esempio l'esperienza della CUP, tra l'altro presente in forze, diciamo, nella giornata di sabato. L'esperienza appunto della CUP in Catalogna è un'esperienza che nasce a suo tempo in qualche modo emulando quella che era stata l'esperienza della sinistra basca in forma rivoluzionaria, però oggigiorno si distanzia abbastanza, perché proprio, diciamo, sono due forme distinte di interpretare i processi politici, anche di affrontarli dal punto di vista della stessa materializzazione dei conflitti, no? E soprattutto la composizione, diciamo, di quello che è stato il nazionalismo storico di destra nella Catalogna, vale a dire Convergència i Unión, che era un po' il gemellino del Partito Nazionalista Basco, invece qua è completamente diverso. Cioè, mentre là, per esempio, il CiU di fronte a un processo popolare, no, che avanza, scompare, cioè viene messo all'omicidio, si trasforma in una forza minoritaria praticamente, quasi, no? Certo. Con la scomparsa di composizione del partito, eccetera eccetera, e con la messa in stato d'accusa per latrocini vari da parte dei suoi esponenti storici, invece qua il Partito Nazionalista Basco cresce sempre di più ad ogni elezione, si rafforza e va va consolidando sempre di più i suoi sedimenti, diciamo, dell'elettorato, perché questa gestione tranquilla riesce ad avere questa gestione tranquilla senza scosse, che è una gestione che a gran parte della società basca, che è una, comunque una società che ha vissuto, diciamo, nel corso degli ultimi 30 anni un livello di progresso sociale e di anche forme, diciamo, di distribuzione del reddito differenti dal resto dello Stato spagnolo, gli interessa, cioè ci sono, diciamo, interessi anche proprio quotidiani, immateriali, per cui questa forma, diciamo, è una forma di regime consolidato che permetterà, io credo, ancora per un certo periodo al Partito Nazionalista Basco di controllare la situazione, anche perché di fronte non ha un'opposizione né sul versante Podemos né sul versante della sinistra indipendentista che spinga ancora diciamo forte sul pedale dell'acceleratore delle lotte del conflitto sociale.
Bene, e del resto, insomma, sono fondatori dell'Internazionale Democristiana, quindi, diciamo, le cose le sanno fare per loro, ecco, c'è una certa esperienza pregressa. Va bene, Nicola, ti ringraziamo, ti abbiamo fatto perdere pure un po' più di tempo, ma insomma la situazione lo meritava assolutamente, e grazie mille come sempre per la tua presenza, e a risentirci alla prossima. Allora, un abbraccio,
grazie,
e a presto.
Grazie a voi, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao.